Di nuovo con voi, siamo un po' in ritardo, ci siamo prolungati nel precedente blocco per alcune, diciamo così, situazioni da approfondire. Di nuovo ben ritrovati, ciao Stefano, di nuovo con noi.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, andiamo avanti, perché poi sono arrivati messaggi, come ad esempio qualcuno ci scrive un po' di rispetto per Chiesa, adesso passa per uno qualunque, calma gente, fate presto ad elevare ed affossare un calciatore, equilibrio, però non credo che si sia affossato, si siano dette delle caratteristiche del giocatore. Poi altro, 50 milioni Ealing giù Junior e Barnechea uguale 25 milioni per centrocampista. Sì, ho capito, però scusate, se in una trattativa, perdonami Stefano, se in una trattativa si mettono soldi più due calciatori, vuol dire sempre averlo pagato 50. Cioè, voglio dire, se io ti dico,
certo,
25
poi, insomma,
più, vuol dire che hai pagato 50.
Varie forme, insomma, di
cioè, non è che è una forma di pagamento.
Sono due cammelli.
Capito, vuol dire che tu gli hai messo soldi più due giocatori. Quei due giocatori,
esatto,
avranno un valore, sì, quindi tu sei arrivata al valore che... No?
Ho due cammelli più soldi.
E quindi sono 50
vedere.
Milioni, c'è poco da fare, come giri, giri, quello. Va bene.
Poi sei familiari.
Sì, tutto. Allora, andiamo avanti, caro Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio al portierone Simone Braglia.
Ciao, ciao Simone.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
Ben ritrovato Simone,
anche ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Antonio,
Simone.
Ben trovato. E c'è anche lui, Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
Ciao ragazzi, buon fine estate. Ma sapete che posso dire una cosa? Mi siete mancati.
Anche
siete mancati
voi.
Perché?
Perché?
No, ma più che altro per una
perché?
Cosa. Per parlare, discutere, confrontarsi di calcio. Ormai è una roba.
Facciamo calcio pure tu.
Facciamo calcio.
No, è una roba.
Questo facciamo calcio. A me sembra che giocano tutti allo stesso modo.
Io parlo solo con dei grandi, oramai. Gli altri.
No,
ho una serie di colleghi che si impermalosiscono. Cioè, appena.
Mamma mia, veramente.
Sbagli una cosa. No, ma tu sei quello che parla solo bene dei giovani italiani. No, io ragazzi, cioè, cerco di essere pure obiettivo. No, ma oramai c'è.
Si prendono troppo sul serio, Paolo.
C'è una deriva all'insulto facile. Ha ragione Tyson, secondo me. Avete detto cosa ha detto?
Cosa ha detto?
Che adesso sui social c'è un po' troppa gente che manca di rispetto solo perché questa distanza gioca.
Vai vicino a Tyson.
Per dei pugni in faccia.
Ho capito, va vicino a Tyson. Ci andavi tu. È meglio scrivere sui social.
No, ma ha ragione lui. Cioè, mancano troppo di rispetto le persone così facilmente sui social.
È vero.
Funzionava meno perché, sai, se succedeva e per caso non era sui social, era in diviso, non finiva benissimo.
No, assolutamente, ma è vero, vabbè. Però non dobbiamo nemmeno, secondo me, dare tanto peso. Poi, perché se noi continuiamo, no, molte volte sui social a dare peso a quello che scrivono, gli diamo importanza. Secondo me non bisognerebbe dare tutta questa importanza, ecco.
Lo so, però se hai un profilo, se devi essere social necessariamente anche perché hai un ruolo pubblico,
vabbè,
alla fine ci vai, poi leggi,
prendi e blocchi.
E poi lì accusi il
prendi e blocchi.
Prendi e blocchi, però li blocca 1.000, 200.000, poi ti scrivono, tu non sai chi è, non c'è l'identità.
Però
ti attaccano e che fai? Per esempio De Rossi c'è rimasto male.
Lo so, De Rossi insomma l'hanno insultato in tutti i modi.
Mamma mia.
Va bene niente, insomma.
No, non
va bene niente. Non va bene niente. Antonio!
Dimmi tutto.
Come va all'Inter questa prima partita? Dov'è che è andato bene, è andato male? Perché insomma sto leggendo un po' di cose, i dubbi difensivi. Qualche crepa in difesa, ho letto, è così? Oppure si sta esagerando?
Allora, esagerando a mio avviso no, che magari abbiano un pochino attaccato la spina ma non attaccata bene, quello sì, lo denoti dai due gol che hanno...
È ballerina, sono attacchi esatto. La spina che è ballerina e poi
esatto.
La tocchi e si ferma tutto.
Esatto, no, ma c'è da analizzare un po' i due gol. Non avresti mai pensato che Sommer prendesse il primo gol, che è un eccesso di pigrizia, perché la palla passa semplicemente che le accompagni sopra la traversa e muore lì. Lo stesso fallo è stato fatto in occasione di rigore, uguale. Ci sono due distrazioni al netto di una squadra che però ha costruito, ha creato. Chiaramente non puoi essere brillante. Abbiamo visto in questa prima parte che addirittura cos'era, dopo 5-6 partite c'era davanti. Alla testa della classifica il Verona, che aveva vinto 3-0 con il Napoli e la Lazio, per cui c'erano tutti i pareggi, denota il fatto che probabilmente ancora non è ottimale la preparazione. Dobbiamo tener conto che tante squadre sono arrivate da campionato europeo, Coppa Sud America e la coda delle Olimpiadi. qualcuno probabilmente in questo momento fa un po' più fatica.
Però questo eccesso di pigrizia, Braglia, ci deve far pensare? Perché Antonio ha detto eccesso di pigrizia.
No, l'eccesso forse di stanchezza. Ma quest'anno io penso che ne vedremo delle belle per quelle squadre che giocheranno tante partite, perché in previsione ci sono 1000 partite da giocare. Quindi per coloro che non hanno potuto approfittare di quello che è la pausa del campionato, il calendario che ci sarà da qui in avanti, secondo me è uno dei leitmotiv per cui leggere i risultati delle varie squadre, secondo me è dettato dal fatto della misura fisica che si avrà da qui in avanti, secondo me, o anche attualmente, perché abbiamo visto Morata sei già infortunato, già i primi infortuni li abbiamo visti.
Sì, oggi dobbiamo aggiungere alla lista anche Thuram della Juventus, bicipite femorale sinistro, mentre Weah bicipite femorale destro, 10 giorni da rivalutare tutte e due, poi Morata, almeno 3 settimane di stop, cominciamo subito bene, insomma.
Non è un caso questo, cioè, questo ci deve un attimino far riflettere su quello che è il nostro, ormai è così, però da un mio punto di vista si gioca troppo.
Abbiamo appena iniziato, ha voglia ancora.
Ma non si è mai smesso di giocare.
Pure questo è vero. Stefano e poi Paolo, non c'è niente di così problematico nell'Inter, no, che se leggiamo i giorni qualcuno comincia a dire
l'unico rischio secondo me è quello di non dire della pancia piena, perché è abbastanza banale dire su un discorso proprio di età, sai, di dare motivazioni. Simone e Antonio sanno cosa significa, cioè a 30 anni ti devi allenare meglio, devi fare più sacrifici per tirare a quei livelli. C'ha dei giocatori che sono andati, hanno logori da un punto di vista, non logori che sono, che ti porti dietro anni importanti di calcio a livello strepitoso, a livello molto alto, e quindi il rischio è quello di non poter ripetere per un motivo o per un altro, non per negligere, perché non hai voglia, per pigrizia, proprio perché il fisico lo devi tenere sempre a 1000. Secondo me, ecco, l'Inter può avere delle crepe sotto questo punto di vista, ma ha due squadre, ha un allenatore affamato, che l'ho visto anche abbastanza incazzato a Genova dopo il 2-2, quindi è una garanzia. L'Inter avrebbe meritato di vincere, dai, su due disattenzioni, ha detto bene Antonio, anche Simone, lì metti la mano, metti in calcio d'angolo, Sommer si è addormentato.
Sommer, ragazzi, sembrava Bissek, ancora in vacanza.
Che ha fatto una buona partita, lì ha avuto un'amnesia, succede, stanco, arrivi, però non avrebbe dovuto il 94. Se l'Inter non può fare una cosa del genere, no? Insomma, ti porti a casa il risultato, però mi sembra che è solida.
Solida.
C'è la squadra più forte del campionato, la vedi? Vedi 10 partite, poi vedi l'Inter giocare, dici vabbè, oggi non so, se pareggia e perde è colpa dell'Inter, non dell'avversario.
Ho capito. Paolo, sei d'accordo anche tu? Oppure, che ne so, bisognerebbe dire a quelli dell'Inter, guardate che questo campionato non è come quello dell'anno scorso, fare il vuoto, ecco.
Tante cose, innanzitutto Stefano ha sottolineato questa cosa che ha ripreso, che io avevo sentito dire già da Beppe, che è Bergomi, che l'Inter è la squadra con l'età media più alta del campionato, cioè più vecchia da questo punto di vista, quindi magari riaccendere subito la spina con determinate motivazioni può essere un po' problematico, così come ricordo l'anno scorso, a parte che Genova, tra Sampe e Genova, non è mai stato un campo sul quale Inzaghi ha vinto, quindi conta anche un po', credo, l'ambiente o magari semplicemente il caso, però l'Inter l'anno scorso col Genoa ha fatto fatica, è stata rimontata al ruolo di Dragusin. Gli errori individuali ci sono stati anche all'inizio della stagione, mi ricordo benissimo Sommer le prime partite, mamma che abbiamo preso in porta, abbiamo perso Nana, Bissek la prima mezz'ora, primo tre quarti d'ora della partita contro la Real Sociedad, ho detto una cavolata, contro nel girone di qualificazione, adesso non mi ricordo più chi era la squadra, perdevano 3-0 dopo la fine, insomma ha fatto un primo tempo disastroso, e poi comunque è uno dei vanti di Inzaghi, no? L'abbiamo raccontato anche, il famoso gol da quinto a quinto fatto. Erano riusciti l'anno scorso a fare gol da terzo a terzo con bastoni e bisse. E poi ci metto il Genoa
a Bologna, perché,
poi ci metto il Genoa, perché se è vero che l'Atalanta è come andare dal dentista, secondo me giocare col Genoa, se non è l'anestesista, ci vai molto vicino, perché Gilardino è partito subito all'inizio. con la preparazione al 4 di luglio, facendosi 10 giorni, 15 giorni in Sardegna, uno da questo punto di vista molto maniacale. Poi c'è stata Moena, e ti aggiungo l'ultima cosa perché non voglio dilungarmi. È vero, ho sentito dire, ma non sono riusciti a vincere, e tra l'altro loro avevano appena perso Retegui e Gudmundsson.
È vero, anche qua ci è arrivato un messaggio di questo tipo.
Verissimo, però siccome hai due giocatori, anzi tre, che sanno cosa vuol dire l'occasione, non c'era ancora Pinamonti, chi in quel momento poteva avere un'occasione per far vedere a Girardino che poteva anche contare sulla propria figura, quindi gioca la partita al 120-110%, e messo tutto questo insieme credo che il risultato comunque non sia stato giustissimo, perché l'Inter poi ha preso in mano la partita, però le disattenzioni sono arrivate e di conseguenza si accetta il pareggio e si va avanti senza però troppi patemi, troppi eccessi. Mi sembra che a livello giudizio, insomma, sembra troppo risultatismo a farla da padrone.
E stava borbottando Braglia, sentivo, che volevi dire?
Stava parlando con qualcuno, Simone.
Simone, no. Che c'era? Il Genoa? No,
ma sono d'accordo con quello che ha detto Paolo, in parte, perché non è che sia stato... L'Inter ha avuto in mano la partita a Genoa, ma come avete detto più da più parti, Genoa è un campo infernale, lo conosco bene...
Hanno un record abbonamenti quest'anno, Simone, peraltro, no? Proprio,
esatto, 28.093 abbonamenti, non sono, è uno degli stadi dove il tifo lo senti ed è veramente il dodicesimo uomo in campo, e tra le altre cose il Genoa, quando gioca al Ferraris, indipendentemente dai giocatori che ci sono, ha ormai quel pedigree di aspetto agonistico che diventa un problema per tutti gli avversari che incontra. Non è tanto l'Inter, secondo me, pur avendo in mano la partita, ma i meriti vanno dati anche al Genoa di non aver mai mollato fino alla fine. Ed è una cosa, una caratteristica delle squadre di Gilardino e non solo, va bene, proprio di quel fattore campo che incide notevolmente su quell'aspetto.
Secondo voi, scusate, giro una domanda anche ad Antonio, ma ha preso quanto di gasp Gilardino nel giocare addosso, nell'avere questo tipo di imprinting?
Antonio?
Beh, c'è, diciamo così, che ci sono delle tracce di gasp. Poi dopo, come anche giusto che sia, Gilardino ha dato una sua impronta calcistica che non è così esasperata come l'Atalanta, anche perché... dare quei principi ci ha provato Juric e ha fatto un po' più, ha avuto risultati alterni, ma non è così semplice interpretare il calcio di Gasperini. Ci vuole veramente una capacità prima di entrare nella testa dei giocatori per far fare, guardavo anche ieri la partita dell'Atalanta con il Lecce, eppure avendo dei mismatch, no? Guardavo ad esempio Jim City che ha tutto meno che della velocità del difensore, eppure riesce a farla giocare uomo su uomo anche con giocatori che sono molto più rapidi. Per cui è un qualche cosa che probabilmente lui riesce ad allenare molto bene, ha un'idea ben precisa e anche l'idea di che tipo di giocatore ha necessità di avere al suo interno. Si sta vociferando in questo momento, no, di Kopmeiner, di Lookman, la difficoltà che può avere l'Atalanta, eppure ieri non si è notato questo. E poi quello che mi ha sorpreso è la velocità con cui li hanno rimpiazzati, che di solito va un po' più lunga per le squadre per andare a sondare. L'Atalanta probabilmente ha già ben presente quella che è la scelta A, la scelta B, la scelta C. In 24-48 ore hanno scelto e portato a casa senza preoccuparsi. Guarda caso, ieri Retegui pronti via subito due gol.
Pure Brescianini ci mettiamo, no?
Brescianini pure Brescianini.
Molto forte Brescianini.
Molto forte,
secondo me, da nazionale.
Sì. Da nazionale.
Permettetemi solo una piccola divagazione, sì. A mio modo di vedere, dopo non so, così accendiamo un altro discorso. A mio modo di vedere, Retegui è molto meglio di Scamacca.
Eccolo qua, Simonsen. Però ti posso una cosa che... è una provocazione che ci sta, perché mi ha dato la stessa sensazione, più forte non lo so, però mi sembra un giocatore che sia da Bergamo da tanto tempo, ecco. Ieri ha giocato con
io
una grande
personalità.
No, però è stoccatore,
se mi
finalizzatore.
Funzionale, sì.
Però è bravo,
più forte. Aspetta un attimo.
No, più forte, però è uno che si muove bene.
Aspetta un attimo, dai.
Si muove adesso... molto bene. Poi
non è
press...
che so due gol che mi fanno cambiare il giudizio.
No, però ieri devi vedere anche la prestazione, come ha giocato, come si è inserito, come si muove, come ha interpretato
perché Scamacca non si è inserito bene nell'Atalanta,
sì, però ha, una, ha altre caratteristiche. Scamacca è formidabile, non è non tiso, continuo, però quello che ha detto Simone, attenzione, perché Retegui con questa squadra qua può andare sui su 20 gol, 15-20 gol, eh.
Io segno, non mi...
segna.
Io segno.
Vabbè, ho capito, deve giocare. Però.
Io segno.
Segna. segna lui. Segnare te.
Io segno, segna. Che qua è come.
Vabbè. Antonio, Paolo, avete.
Antonio, sei d'accordo anche tu? Perché Braglia è stato portiere e stava
vabbè,
lontano.
Ma Simone
da
tirare le bombe. Ecco, è tornato, ha tirato la bomba.
Lì così, dai.
Io sono andato dietro. Voi che pensiero avete su Antonio, Paolo?
No, ma allora Retegui l'hanno scelto proprio per la funzionalità di come gioca l'Atalanta. L'abbiamo visto ieri in occasione del secondo gol. È un giocatore che dentro l'area di rigore, quando la palla gliela fai arrivare, lui ti fa gol. Che poi dopo Scamacca sappia legare meglio il gioco rispetto a lui, quello è indiscutibile.
Esatto,
Scamacca più la giocata che può fare il gol da 20-30 metri, cosa che Retegui non ha. Retegui è meno tecnico rispetto a Scamacca, però per come l'hanno interpretato, ecco perché la velocità in cui sono bravi a scegliere, hanno scelto un giocatore che nel momento in cui c'è da fare, fra virgolette, passami il termine, legna, lui ti fa anche legna, ti va a ricorrere il difensore per come giocano loro.
Ma poi sai, Antonio, cosa
dell'Atalanta c'ha? È fondamentale, l'abbiamo visto ieri, in un campo difficile come Lecce, che hanno fatto passare Lecce per una squadretta, ma se andate a vedere il lavoro che ha fatto Retegui nella prima ora, finendo qui, poi dopo è spiegato, ovviamente il 35 passa gradi, ha creato difficoltà, ma la creano a tutti, non ha permesso a Lecce, al di là dei primi 10 minuti che
non
ha fatto bene,
Piccari,
di poter costruire in maniera molto pulita.
Antonio, Piccari non lo stai convincendo, però insomma, aggiungerei un'altra cosa, se Paolo vuole intervenire su questo aspetto. Cioè Retegui, lo sai che sono d'accordo con il tema che ha lanciato Simone, sai perché è formidabile per l'Atalanta? Perché l'Atalanta quando va sui quinti, va sull'esterno, Retegui o attacca il primo palo o si stacca e va sul quel movimento là lo fa meglio di Scamacca. Il cambio di gioco in uscita, magari con Ruggeri con palla a sinistra che va e cambia il gioco dall'altra parte, con il centrale vicino in situazioni di transizione negativa per la squadra avversaria e positiva per te, lì è bravo in diagonale, là ti ammazza, Retegui è bravo, è letale. Cioè ha tre movimenti diversi da Scamacca e in questa squadra io vedo molto bene. Caro Piccari, ti voglio, capito?
Vabbè.
Non ti voglio...
No, io vi ascolto con grande
attenzione.
Paolo, che dici tu? Paolo.
No, forse ci dimentichiamo un po' troppo velocemente sia quello che ha fatto Scamacca in finale di stagione, soprattutto in Europa League, e magari ci ricordiamo quello che non ha fatto all'Europeo con quel disastro collettivo. Però sono due giocatori molto diversi.
Ma io stavo parlando proprio di questo. Cioè Simone ha colto nel segno perché per caratteristiche è il centravanti ideale per l'Atalanta, vero Simone? Questo volevi dire tu.
Un giocatore così l'Atalanta nella sua storia l'ha avuto, no?
Braglia, volevi dire questo, di la verità.
Ma Braglia ha detto che è più forte.
No, più forte, poi l'ho corretto io adesso.
È più forte di Scamacca.
Per caratteristiche è il giocatore ideale per il gioco del Gasp e questa Atalanta.
Allora, fatemi se il concetto comunque di Retegui. No, allora è più continuo. È su, perché Scamacca comunque la discontinuità. Non dico che non sia bravo, per amor del cielo, ma in un Atalanta come è in un contesto di gioco qualitativo che ha l'Atalanta, secondo me. All'Atalanta che non ha mai avuto il finalizzatore, ha avuto dei bravi.
Secondo te servono più le caratteristiche di Retegui che no?
Retegui è giusto quello che ha detto anche Stefano. Cioè io mi ricordo che ha fatto con la nazionale, se vi ricordate, adesso non mi ricordo più con quale nazionale ha fatto, però si è girato in un fazzoletto e quello è il tipico giocatore d'area di rigore che ha dimostrato, e tra le altre cose, è anche più disponibile al sacrificio, perché rientra anche a difendere quando c'è da difendere rispetto a Scamacca. Poi non discuto che il valore di Scamacca ci sia, però tra i due giocatori,
ma sono due giocatori forti ma che hanno caratteristiche differenti.
Esatto. Caratteristiche differenti, ma in prospettiva Retegui renderà di più di Scamacca.
Vabbè, questo non lo sappiamo
a mio modo però di vedere.
In tutto questo facciamo una parentesi su quello che sta succedendo, non dico Cop Miners, ma Lookman è una roba vergognosa, ragazzi. Cioè io sinceramente ti chiedo se va bene, vuoi giocare, non vuoi giocare, ma fino a quello che ha fatto Dybala è da prendere come esempio. Alla fine c'è una trattativa, ma fin quando tu hai contratto e c'hai la mia maglia, tu giochi e c'è poco da fare. Non è che ti chiami fuori, oramai si aprono delle derive in questa situazione, secondo me pericolose, perché non esiste che una una figura professionale che fino a due mesi fa era al centro del progetto, che ti fa triplette in una finale Europa League, alla prima giornata forse c'è una trattativa.
Poi io mi chiedo, Paolo, mi chiedo, ma sarà così certo che lui possa andare a Parigi? Cioè,
ma
non è detto che
doveva prendere, doveva prendere questo, doveva prendere quell'altro. Alla fine è come la Sciura Maria, tutti lavorano e nessuna sapia. E alla fine, però, io trovo vergognoso questo, perché è un atteggiamento poi fatto con una società che di solito, a questo punto di vista, insomma, Gasperini è sempre molto attenta a queste dinamiche, cioè anche rientrare in un gruppo dopo che hai fatto questa sparata.
Scusa, chiedi scusa, dai.
Ho capito, chiedi scusa.
Miners è fuori, dai.
Voglio dire, almeno Antonio Simone.
Miners è fuori, dai.
Mi hanno detto uno spogliatoio, mi chiedi scusa e finisce lì. Ma chi se ne frega, c'è un giocatore forte, un compagno di squadra forte. Anzi, dopo il 4-0 di Lecce andiamo a vincere, proviamo a dar fastidio a qualcuno. Paolo, è così, non ci sono. C'è sempre un grigio.
Poi c'è Retegui, voglio dire.
C'è Retegui, che è un bomberasso.
È arrivato il bomberone, sta a posto.
Non lo fai alla vigilia della partita di campionato d'esordio dopo tre giorni che si è fatto male
con
Scamacca.
Te.
Perché vuol dire non avere rispetto per la società che ti ha
preso. Sono d'accordo con te, ma sbagliamo tutti. E magari se vai dentro lo spogliatoio e chiede scusa alla squadra, io da compagno di squadra gli dico, vabbè, sei stato un idiota, hai fatto una stupidaggine, qua la mano, se ricominciamo. Con Miners la vedo difficile con la storia dei certificati medici, perché mi ricordo la storia di Emerson.
È vero.
Che era depresso, che a un certo punto...
La depressione,
è stato
non si folgorato
sulla strada di Torino. Me lo ricordo, però, alla fine...
Che ci abbiamo, un audio al volo, poi andiamo in pausa? Dai, fammi sentire che cosa dicono gli ascoltatori.
Allora, ragazzi, niente, volevo dire, finalmente siete tornati.
Ah, grazie.
Bello. Ah, ecco.
Meno male, vedi, ogni tanto a qualcuno siamo mancati, caro Palomeni, vedi. Braglia,
uno, due,
pure Braglia. Braglia dice niente, Braglia arriva e dice...
Ma dove sei, Simone? In montagna a farti le passeggiate? Perché ancora... io sono sempre curioso, lo sai,
sì.
In giardino. Allora, ma il Como l'hai visto? Ti hanno chiamato il Como?
Il Como, la sorpresa del
perché
campionato.
Perché urge un parere, una consulenza tecnica, Braglia. Poi sei anche, voglio dire, prezzi modici, poi anche, vista l'età, ti puoi fare avanti.
A Torino,
Torino. vabbè. Ci fermiamo un attimo, state tutti con noi? Mi fermate? Dai, fermatevi un attimo perché c'è un altro paio di temi.
Volevo chiedere un parere a Simone sulla paratona di Pepe Reina di ieri sera.
No, io poi devo chiedere pure un altro parere sui portieri perché c'è un ballottaggio qui che voglio sentire.
Svilar
che dice.
Su tutti, Svilar
ha fatto, sì. Torniamo subito, dai, break.